Vediamo questo Salmo. Salmo 8 si apre, come sempre, con questa grande acclamazione d'apertura. L'antifona di inizio alla fine. Potete scoprirla subito tutti voi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E voi, naturalmente, andate a cercare la finale del Salmo, e nel versetto 10, O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, la cornice. Si celebra Dio creatore, quindi è chiaro. Dio è il grande arbitro della natura, ma Dio perché è grande? E questa è la grande domanda che sta nel corpo del Salmo. Dio è grande perché ha creato questi mondi immensi, grandiosi, sconfinati, questi sistemi stellari. E la risposta del Salmo sarà un'altra. Dio è grande perché ha creato l'uomo, questo essere microscopico ed infinitesimale. E allora tutto il Salmo diventa il canto di Dio e dell'uomo contemporaneamente. Il Salmo è diviso in due quadri, due dittici, due quadri di un dittico. 2B5-6-9. Leggiamo il primo quadro. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre a silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Immaginiamo la cornice di questo salmo, probabilmente una festa notturna. Il cielo è il cielo dell'Oriente, sempre limpidissimo. Questo cielo tutto stellato. E in questa festa notturna, c'erano delle feste notturne anche in Israele, in questa festa notturna il salmista comincia a fare il primo confronto. E voi avete ben visto qual è il confronto. Il confronto è tra i sistemi stellari e l'uomo. Qual è la risposta? Qual è il risultato di questo confronto? È un risultato sicuramente di squilibrio, di sproporzione. L'uomo è un nulla. L'uomo è veramente canna, fragilissima, inconsistente. Ed è per questo che si vuole marcare ulteriormente anche la signoria di Dio. Dio, tra l'altro, è anche superiore a queste energie dell'universo. L'autore usa qui una finezza che è tutta sua e che nell'originale si vede ancora in maniera più intensa. Di solito, nel vocabolario della Bibbia, e questo l'avete in mente anche voi per assuefazione, quando si parla del cielo, delle stelle, del sole, della luna e così via, che cosa si dice solitamente? Che sono opera delle mani di Dio. Questo poeta invece ha usato un'espressione molto più delicata. Opera delle tue dita, eppure tu le hai fissate, sono realtà monumentali, sospese nell'universo, eppure tu le hai fatte con le tue dita, come se fosse un cesello, come se fosse un ricamo. Dio non fatica nel creare, eppure sono realtà così monumentali. Quindi il confronto, la sproporzione è ancora maggiore. Non solo l'uomo è piccolissimo rispetto alla natura, ma è infinitamente piccolo rispetto a Dio. Questo è il primo quadro. E adesso si passa al secondo. E il secondo è eppure. Questo eppure è fondamentale, perché è la contemplazione che l'ebreo fa, che il credente fa, dell'uomo. Una realtà che ho scoperto come un filo d'erba, lo dice il Salmo 90. Gli uomini sono come il filo d'erba che è spuntato al mattino. Io l'ho visto passando. Durante il giorno è soffiato il vento del deserto. Alla sera non c'è più, è bellissima questa immagine. E il suo luogo non lo conosce. In pratica è come se il campo dicesse, ma dov'è questo verde? Non c'è più. L'uomo è scomparso nell'arco di 24 ore. La sua è una realtà inconsistente. Eppure, ed ecco allora la seconda parte. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. E alla fine l'antifona conclusiva: o Signore, nostro Dio. Guardiamo questo testo. Io adesso vorrei attirare la vostra attenzione soprattutto su un elemento. Che cosa si dice dell'uomo? La traduzione della CEI, secondo me, non è una traduzione del tutto convincente. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Due sono i dati. Primo dato: l'hai fatto poco meno. E in ebraico c'è, però non c'è angeli, c'è la parola Elohim. Ora, Elohim è una parola che può anche voler dire angeli, ma solitamente nella Bibbia vuol dire Dio. Il confronto era prima tra chi? Tra gli angeli e l'uomo, tra l'uomo e la natura soltanto. Era il confronto tra l'uomo e Dio. E allora è più logico che qui adesso si ribadisca. Quest'uomo piccolissimo, in realtà insignificante, eppure è di poco inferiore a Dio. La grandezza dell'uomo è tale da essere questa realtà fragile eppur grandissima. Egli infatti è coronato. E guardate che nell'originale sempre di gloria e di onore lo hai coronato. Gloria e onore nell'originale ebraico evocano i termini specifici coi quali si descrive l'aureola del sovrano, quella che in accadico si chiama melammu. Il sovrano appare, ha la sua corona, tutto il suo abbigliamento, è come un'aureola, la gloria e l'onore, hod hadar. L'uomo è circondato da questa specie di grande aureola e appare, ed egli è il Signore su tutto questo orizzonte. E vedete che allora comincia ancora tutto quell'universo di prima è descritto, ma ormai questo universo dove è messo? Ai piedi stessi di Dio. È messo ai piedi stessi dell'uomo. È messo sotto l'uomo. Questo essere di poco inferiore a Dio. E allora vedete che il Salmo è la celebrazione di uno dei motivi fondamentali della teologia biblica. Cosa possiamo dire in conclusione? In maniera essenziale, per raccogliere il messaggio di questo salmo, potremmo raccogliere due elementi che sono costanti un po' in tutte le culture, per cui questa preghiera diventa anche la preghiera affine a quella di altri popoli. C'è la scoperta della malattia dell'uomo. L'uomo è limitato. L'uomo è canna, per usare l'immagine di Pascal. È una realtà fragilissima in questo universo. È una realtà che può essere schiacciata senza nessun imbarazzo. Quindi c'è questo senso anche del limite. Ma subito dopo si esalta quello che Pascal chiamava la canna pensante, la quale ha coscienza di tutto l'universo. È l'unica ad avere coscienza di tutto l'universo.